Rap, parole in effetto, qua cervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto, è la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Ciao a tutti e a tutte, siete su Radio Wombat, questa è la trasmissione della Stampa Rassegnata, è come sempre un piacere avervi con noi. Faccio il mio solito bigliettino da visita per dire a chi ci dovesse incontrare per caso per la prima volta o ancora non avesse ben chiaro quello che si fa in questa trasmissione qui, che si chiama appunto Stampa Rassegnata. Vi dico che si fa un po' di cronaca locale cercando di guardare quello che esce sui giornali, appunto da qui il nome di Stampa Rassegnata, che non è proprio la pretesa di fare una rassegna stampa in modo più serioso, più serio, anche più sistematico, ma gli fa un po' il verso e appunto abbiamo cercato un nome ironico a sottolineare questa piccola libertà nel guardare le cronache e di attraversarle con i nostri occhi, che d'altronde hanno qualche talento ma anche molti probabilmente molti più limiti, e quindi non vi aspettate un lavoro sistematico all'interno dei giornali che fanno ancora la cronaca locale, ma guarderemo quello che ci casca più sotto gli occhi, quello su cui abbiamo più qualcosa da dire e anche le situazioni sulle quali magari abbiamo la possibilità di aprire i microfoni e la nostra radio alle istanze sul territorio, che siano realtà collettive organizzate o che siano, a volte può capitare, anche singoli che hanno qualcosa di particolare e di interessante da dire, dei punti di vista che magari vengono, diciamo così, occultati o a volte distorti un po' dal sistema dell'informazione, e quindi cerchiamo attraverso le loro parole e questi interventi un racconto dei nostri territori che possa magari ambire ad andare anche oltre i confini del piccolo comune di Firenze, che come sappiamo è una città rilevante nel panorama nazionale, però per certi aspetti poi è anche una piccola buca che vive delle sue beghe e delle sue bagatelle provincialistiche. Detto questo, e quindi facendovi appunto i saluti e spiegando un po' qual era il tipo di trasmissione che facciamo, andrei a svolgerla per l'appunto andando a guardare un primo articolo che appare solo esclusivamente sul Tirreno di Firenze Empoli, uno di quei giornali che guardiamo un po' meno, perché non perché lo snobbiamo, ma perché pensiamo, e credo a ragione, che i giornali più guardati sulla cronaca locale siano d'altronde La Nazione, anche perché è il giornale spesso e volentieri che si trova nei bar, quindi è uno di quei giornali che costruiscono forse più di altri la cosiddetta opinione pubblica, per quanto sappiamo che è un'invenzione, ma è vero che è un giornale molto sfogliato, quindi La Nazione e anche La Repubblica e il Corriere, ai quali spesso e volentieri soprattutto i poteri della città, che siano poteri imprenditoriali o che siano anche poteri politici, o spesso l'intreccio di entrambe queste due forme di potere, che come sappiamo sono più che interconnesse e fuse una nell'altra, si rivolgono per costruire consenso attorno alle loro manovre, alle loro linee di indirizzo strategico per quanto riguarda il cambiamento della città, o anche solo lo stallo sulle cose su cui gli interessa invece non procedere e tenere tutto come è o come appare. Insomma, il Tirreno lo guardiamo meno, però questa volta appunto lo prendiamo dal suo articolo di sabato 23 marzo, anche perché è l'unico giornale che ha riportato la notizia. Crediamo che questo non sia un caso, che gli altri giornali, e per l'appunto, come stavo dicendo, tra virgolette più importanti, diciamo così, della città, hanno tralasciato e hanno sorvolato sul fatto che c'è stato un flash mob del collettivo, della realtà collettiva, che si chiama Salviamo Firenze, referendum Salviamo Firenze, è anche il nome delle pagine o dei profili che, con i quali la potete trovare sui social per guardare un po' qual è il lavoro che stanno facendo, e comunque sono passati appunto a una nuova mobilitazione proprio per quelle che sono state le dichiarazioni e le dichiarazioni di questa settimana rispetto alle questioni urbanistiche in vista del prossimo consiglio comunale di lunedì 25 di marzo, quindi per rispetto alla nostra trasmissione per l'appunto proprio di domani, e nel quale si discuterà appunto del POC, famoso POC, che sta, è una sigla che sta per piano operativo comunale, che a sua volta prima venivano chiamati regolamenti urbanistici, prima ancora piano strutturale, e di fatto sono quelli che un po' per storia li conosciamo come piani regolatori, cioè quell'insieme di norme che dovrebbero regolamentare lo sviluppo della città, le trasformazioni urbanistiche, e chiaramente lo diciamo sempre, in una città come Firenze che vive sostanzialmente da decenni, ma negli ultimi 20 forse 30 anni in modo davvero davvero estremo e molto hard, vive della sua rendita dal punto di vista del patrimonio storico, artistico, culturale, avendola messa a valore in ogni sua possibilità, e quindi estraendo con quelle che sono le dinamiche tipiche di un modello estrattivista il valore dalla turistificazione della città, ciò che si può fare o non si può fare con gli immobili ha certamente un valore che definire strategico forse è anche troppo poco. Per cui, insomma, rispetto a queste dichiarazioni, rispetto a questi movimenti e posizionamenti, soprattutto della giunta e del sindaco sulla questione del piano operativo comunale, c'è stato appunto un nuovo momento di mobilitazione da parte della realtà referendum Salviamo Firenze, che appunto a giugno avevano proposto un referendum. Guardo direttamente l'articolo per entrare un po' nel vivo di quello che è successo, materia comunque sempre complessa e complicata, perché si parla di norme, promesse di norme, quindi norme fatte, norme non fatte, emendamenti promessi, emendamenti che non sono arrivati, e quindi siamo sempre su una materia molto scivolosa, come d'altronde direi probabilmente è diventato un dispositivo che lo vediamo dispiegato su qualunque cosa, che noi sui nostri territori parliamo di aeroporto, che parliamo di multi-utility e quindi della costituzione di questo grande soggetto che dovrebbe gestire non solo più i rifiuti, ma a partire da Alia, appunto l'azienda pubblico-privata che gestisce i rifiuti, allargarsi anche al campo dell'acqua, del gas, dell'energia in generale e di altri servizi, che si parli di incenerimento dei rifiuti, collegato proprio appunto alla multi-utility, che si parli di urbanistica, siamo sempre a dover grattare sotto le parole che nascondono magari una superficie di marketing, e invece poi incartata c'è la polpetta avvelenata, e anche in questo caso ovviamente è così. Quindi la confusione, quindi il tentativo di sviare l'attenzione, lo sguardo attraverso l'uso delle parole e delle retoriche, è proprio un dispositivo di governo vero e proprio, per cui insomma niente di nuovo, ma metto le mani avanti perché non sarà facile anche per me, che cerco umilmente di capirci qualche cosa, prendetemi non come un esperto ma al contrario come, diciamo, il cittadino medio che cerca di orientarsi nel mondo. E in questo senso, insomma, non è facile. A me viene sempre in mente, probabilmente anche per questioni anagrafiche, quando il povero Fantozzi, non mi ricordo in quale dei diversi capitoli della sua saga cinematografica, doveva capirci qualche cosa in politica e si chiudeva in casa e cominciava a guardare tutti i telegiornali e tutte le tribune politiche a raffico uno dietro l'altro, con il risultato, a parte che di perdere peso perché non mangiava più, cercando di capirci qualche cosa, alla fine insomma se ne venne fuori come un autonomo con la sciarpa rossa al collo per andare con il sasso in tasca a spaccare le vetrine dell'ufficio, perché era arrivato all'unica conclusione che da qualunque parte la prendesse lo stavano prendendo per il culo. Ecco, l'impressione è un po' questa, questo non è un'apologia di reato, non è un invito ad andare a spaccare le vetrine dell'ufficio, ma è solo per dirvi che insomma le questioni sono così complesse che a volte scoraggiano, e credo proprio che tentare di scoraggiare e creare l'impressione che non ci si possa capire nulla e che tutto è in mano solo a tecnici con capacità di accesso a un sapere che è talmente complicato da essere quasi esoterico, e quindi costituire una casta di nuovi maghi e sacerdoti capaci di interpretare questo sapere criptico e che arriva e si costruisce chissà dove, è probabilmente uno degli obiettivi. Comunque, perdonatemi per questa lunga premessa, vado sull'articolo. Sacchetti di carta in testa per rivendicare il diritto agli alloggi. Flash mob di Salviamo Firenze davanti allo studentato di lusso. A sostenere l'iniziativa Dimitri Palaci di Sinistra Progetto Comune e Roberto De Blasi del Movimento 5 Stelle. Ricordiamo chiaramente che siamo di fatto in campagna elettorale, elezioni fissate per il 9 di giugno, se non vado errato, salvo modifiche, e quindi è evidente che sui giornali c'è anche questo aspetto molto forte di andare a dire chi c'era e chi non c'era. Direi, senza sbilanciarmi in giudizi politici, che per certi versi fa anche piacere che su una questione come questa si sia affacciato il Movimento 5 Stelle, perché partecipare a questo flash mob vuol dire direttamente accusare e puntare il dito contro la giunta fiorentina, che è del Partito Democratico, e quindi in un momento storico, in una fase, in una contingenza politica in cui il Movimento 5 Stelle con Conte si sta accarezzando, io dico pericolosamente, con il Partito Democratico e la Elish Line, il fatto che ci sia il Movimento 5 Stelle a denunciare il comportamento, il ruolo e le linee guida della giunta del PD fiorentino sull'urbanistica comunque è già qualcosa. Se non ci fossero stati, chiunque avrebbe potuto dire: ah, ecco, vedi, il Movimento 5 Stelle rinuncia a delle storiche campagne di denuncia sulla turistificazione, le speculazioni e la rendita fondiaria in città, perché si sta accarezzando anche a Firenze in vista di possibili cordate o accordi elettorali. Quindi, insomma, visto che c'è stato questo passaggio direttamente nell'incipit dell'articolo, ho chiosato e ho detto la mia, ripeto, senza sbilanciarmi, perché anche questo, come non ho fatto un'apologia di reato, ci mancherebbe altro, se sono qui a fare campagna elettorale per l'uno o per l'altro, tra l'altro per i 5 Stelle poi, che li abbiamo visti già al governo, insomma, e che quindi già in qualche modo li conosciamo. Però, insomma, da poi d'altronde si costruisce con i mattoncini che ci sono, e quindi meglio che un mattone sia nel campo giusto piuttosto che in quello sbagliato. Continuo con l'articolo. Firenze, manca meno di un anno all'inaugurazione dello studentato in Viale Belfiore. Si sta parlando dello Student Hotel, che ora poi ha cambiato nome in Social Hub, e che si trova appunto Viale Belfiore, dove c'era una volta l'area ex Fiat, e che molti e molte di voi probabilmente a Firenze si ricorderanno come quel enorme buco per terra che ci è rimasto quasi un decennio, perché si era dato inizio ad un progetto che poi non era stato in grado di completare più di un costruttore, e quindi aveva lasciato una buca di diversi metri, sia di metri quadri di larghezza sia di diversi metri di profondità, proprio al centro di questa zona dei viali, zona Porta Prato, insomma Viale Belfiore. Salviamo Firenze non si ferma. Lottare per denunciare la trasformazione della nostra città vittima degli interessi dei grandi gruppi di investimento è la missione. Per questo, proprio davanti al cantiere di The Social Hub, i promotori del referendum Salviamo Firenze hanno indossato dei sacchetti di carta per denunciare l'operato della giunta, la quale, dopo aver bloccato il processo referendario lo scorso giugno, dichiarando di accogliere la richiesta di abrogazione della norma che consente agli studentati di operare come strutture alberghiere, propone, secondo il comitato, di reintrodurre tale norma con modifiche nel Consiglio Comunale del prossimo 25 marzo, convocato per l'approvazione del POC e del regolamento urbanistico. Mi fermo un attimo, riavvolgo il nastro per spiegare, per quello che mi riesce, questo passaggio. Il referendum Salviamo Firenze, appunto, fino a giugno, che voleva proporre questo referendum, aveva raccolto ben 11.300 circa firme, che chiedevano che si facesse questo referendum, per l'appunto per togliere una norma o comunque per impedire che le strutture denominate studentati avessero invece finalità turistico-ricettive, cioè che avessero la possibilità di affittare a chiunque e che quindi se si dovessero chiamare studentati sarebbe per ospitare studenti, quindi studenti in quanto tali, non turisti che però si chiamano studenti. Questo era uno degli obiettivi del referendum che Nardella appunto ha bloccato, avendo la possibilità di farlo, promettendo però in cambio che avrebbe lui introdotto un emendamento al regolamento urbanistico che avrebbe di fatto impedito agli studentati di fare affitti turistici. Questo come a dire: io non vi faccio fare il referendum perché non ce n'è bisogno, ci penserà direttamente la giunta che ha capito i temi che voi ponete e che in effetti sono rilevanti per la città. Ovviamente teniamo conto, e chi a Firenze ci vive non può non accorgersi, ma è un caso ormai in tutta Italia, come città come Venezia per esempio, in qualche modo si assomigliano, e la paura dell'effetto Venezia su Firenze è stata agitata per tanti anni, e ora ne abbiamo parlato insomma anche nella mia stampa rassegnata attraverso la lettura di qualche articolo o perlomeno qualche titolo, che abbiamo superato anche l'effetto Venezia, quindi sono di più gli Airbnb per numero di abitanti, la turistificazione a livelli che forse hanno superato anche Venezia, quindi insomma la dinamica della città è nota da tempo, quindi Nardella e la giunta l'hanno temuta come effetto in qualche modo dirompente su quello che è la tenuta del loro consenso, e quindi hanno reagito sì bloccando il referendum, di cui avevano ovviamente ed evidentemente paura, ma nello stesso tempo hanno fatto finta, perlomeno fino a qui, di accogliere e cogliere i temi e le criticità che il referendum proponeva e di cui parlava. Invece sembra per l'appunto che in vista di domani del Consiglio Comunale questa norma promessa per mesi invece non ci sarà, al contrario ce ne sarà un'altra che, anziché bloccare la possibilità di fare affitti turistici, con qualche piccola supercazzola qua e là gli darà nuovamente questa possibilità. Probabilmente proveranno a ridurre il tempo, probabilmente cercheranno dei criteri che, visti caso per caso, potranno poi essere aggirati, ma insomma il tentativo è furbesco e mellifluo come sempre. La richiesta di Salviamo Firenze, continuo con l'articolo, al Consiglio è di non votare questo aggiornamento delle richieste portate avanti con il sostegno di oltre 11.000 firme e un larghissimo consenso popolare. Secondo il comitato, poi, la giunta sarebbe sempre più orientata a investire sugli studentati, definiti di lusso, affidando così al privato un servizio che dovrebbe essere un diritto per migliaia di giovani. Gli studentati di lusso sono dannosi per la città, chiariscono i promotori, perché sono di fatto hotel camuffati, potendo già svolgere attività alberghiera sul 49% della superficie. Per fare un esempio, questo student hotel di fronte al quale si è svolto il presidio, che dichiara l'apertura di 550 camere, il 49% della sua superficie di fatto saranno 200 camere, quindi questi su 550 appartamenti 200 li possono tranquillamente affittare. Questo è la proporzione, insomma hai fatto uno studentato e un albergo, perché quando te hai 200 camere da affittare sei forse più di tanti alberghi che già esistono e insistono nella città, quindi questi poi sono i numeri conti alla mano. Una questione fondamentale su cui la giunta non esprime una parola. La sensazione condivisa dalla decina di partecipanti del flash mob è che Firenze sia sempre meno di chi la vive tutti i giorni. Il comitato si sente così tradito perché chiedeva un cambiamento necessario per salvare la città dalla speculazione, mentre la giunta ci risponde con l'ennesimo stravolgimento della nostra richiesta ed esprimendo parere positivo alla creazione di un nuovo studentato privato in viale Spartaco Lavagnini, un vero e proprio schiaffo alle cittadine e ai cittadini di Firenze. Per l'ennesima volta chiediamo al Consiglio Comunale di abrogare le norme a favore dei fondi di investimento, perché la domanda sulla possibilità di vivere ancora a Firenze mentre i ricchi del mondo se la stanno comprando merita una risposta chiara e definitiva. a sostenere il comitato, va bene, dice ancora chi c'era, quindi tra sinistra, Progetto Comune e Movimento 5 Stelle. Fuori luogo, simbolo di un'offerta riservata alla speculazione turistica. Questo era l'articolo, c'è anche una foto dei partecipanti al flash mob lì in quel poi di fatto ancora è un'area di cantiere, per chi ci passa lo sa, è lì nel controviale, sono tutte transenne, quindi anche come il luogo di un flash mob non è il massimo, la visibilità c'è perché sei in mezzo alla strada di fatto, però insomma non è una delle cose migliori, non ha avuto un grande successo, però comunque questo era la manifestazione di venerdì in vista, come ho detto, del pronunciamento e del voto in consiglio comunale per domani, lunedì 25. Vediamo quello che succederà. Teniamo anche conto, sempre per entrare nella sfera della politica che ci interessa fino a un certo punto, e però c'è, che sarà curioso, interessante, comunque da vedere anche per soppesare quella che potrà essere l'eventuale ruolo in politica della Firenze Democratica, la formazione, nuova formazione di Cecilia Del Re. Ricordiamo che appunto era l'assessoressa con la delega alla urbanistica che la giunta Nardella ha fatto fuori ormai un anno fa e che dopo un tot di tempo di silenzio ha deciso di rimettersi in politica, e lo ha fatto prima partecipando comunque da interna, anche se critica, alle primarie del PD, primarie che però il PD fiorentino non ha fatto, imponendo come candidata la Sara Funaro in continuità con Dario Nardella. Quindi la scelta della candidata sindaca del PD l'ha fatta la giunta comunale e diciamo l'ha fatta Nardella stesso. La Cecilia Del Re a quel punto ha fatto un'altra manovra, ne è uscita fondando Firenze Democratica. Vediamo se appunto anche alla votazione in consiglio comunale, sul piano operativo comunale, ci sarà un diverso orientamento, se qualcuno punterà i piedi, e quindi vediamo se veramente alla prova dei fatti, alla prova del voto, ci saranno dei nuovi e diversi equilibri, o se tutto andrà come sempre, quindi con dei post sui social, dei tweet critici, delle chiacchiere, e però poi al momento del voto tutto fila liscio, come poi di fatto è successo per quanto ha riguardato il bilancio comunale, dove Firenze Democratica insomma alla fine ha piegato la testa a quelle che erano le cosiddette necessità alle quali la giunta del PD, maggioranza PD, ha richiamato tutti i componenti della maggioranza. Insomma, questo è un po' quanto. Spero di aver fatto bene il mio lavoro, e nello stesso tempo vorrei, per chiudere questo capitolo, passare, o meglio aprire il microfono, a quello che è stato l'intervento della giornalista freelance, della ricercatrice indipendente che su temi della città, dell'urbanistica, dell'estrattivismo, della speculazione immobiliare e soprattutto delle conseguenze sul diritto al abitare, Sara Gainsford, appunto ha fatto e ha svolto al presidio di venerdì 22. Era presente, ha partecipato, in poche parole e in 2 minuti e mezzo ha sintetizzato quella che è l'impatto appunto di strutture come social hub e studentati, alberghi camuffati, come abbiamo più volte detto e ripetuto, hanno sulle città e anche su una città come Firenze. Lascio quindi la parola all'intervento di Sara Gainsford, che riporto appunto come è stato fatto, e poi facciamo una pausa musicale.
Nelle città da qualche anno stiamo assistendo non soltanto al proliferare degli affitti brevi turistici, e Firenze insomma in questo, no, è una delle città più che ha più subito l'impatto appunto dell'espansione di questa tipologia di ricettività che sottrae case agli abitanti, ma adesso sono in crescita anche appunto tutte queste operazioni di studentati privati, come questa, no, dello Student Hotel, che sta aprendo in tantissime città in Italia, a Roma, Firenze, Torino e altrove, e che locano stanze a studenti a prezzi altissimi. In realtà poi i loro, diciamo, modelli di business sono misti, tanto che appunto lo Student Hotel ha cambiato nome, non si chiama più Student Hotel ma Social Hub, proprio perché il target, diciamo, non è solo quello degli studenti ma anche quello dei turisti, quindi diciamo, queste categorie di abitanti temporanei sono ugualmente corteggiate, cioè non contano più tanto le distinzioni tra queste categorie, quello che conta è la capacità di spesa, appunto, che nel caso degli abitanti temporanei è più elevata. Questo ha un impatto devastante sul mercato immobiliare di città come Firenze, dove appunto già il mercato dell'affitto ordinario praticamente è scomparso. Non ci sono più case in affitto per i residenti, per gli abitanti, per chi vuole abitare la città. Le case sono sempre più appunto una merce, un case, no, a uso investimento. E questo sta avendo impatti appunto devastanti sulla città. Il problema è che poi non è detto che si possa tornare indietro rispetto a questa perdita di popolazione e di tessuto sia sociale ma anche commerciale, insomma, che si è trasformato con la turistificazione degli ultimi anni. Siamo proprio agli sgoccioli di questo processo ed è veramente importante bloccarlo. Rifavorire invece appunto la residenzialità ordinaria e quindi riflettere appunto anche su qual è l'impatto di questi studentati che usano appunto l'offerta studentesca però come un cavallo di Troia appunto per generare profitti, redditività, perché questo è il segmento più redditizio del mercato immobiliare, e quindi insomma stanno un po' usando il tema dell'emergenza abitativa degli studenti, a cui però non stanno offrendo soluzioni reali.
Fare il fuoco non lo guarderai mai. L'idea si è fusa alla mente. Solo un volto sullo sfondo e tu non sparerai, sai. Sarà la musa insolente. Che farai mai? Io non lo so, so. Morire un giorno dei più chiari. La mia lo sa, sai, ma un uomo no, no. Per te le idee, ma sì, ma guai. Luca arrivò col gelo fra i viali, col treno da barriera. Un allievo pieno di zero, con zero ideali. Partiva davvero da zero, lo zeno ti svevo i suoi mali. A Milano un cielo di vetro bagnava di nero i binari. Lui pronto al primo turno, il reparto scintille d'acciaio. Il forno fondeva al metallo, i grandi fare. La sua foto una scheda, un posto sulla presa, la breda. Era l'autunno caldo degli studenti operai. Gli occhi stanchi dei compagni gli parlavano degli anni spesi in mezzo alle barriere, alle colate dei metalli. Intorno enormi i loro colpi, tonfi sordi in mezzo ai magli. Ciminiere, cieli neri sopra Sesto San Giovanni. Tre miti del 68, le lotte dei senza capo. La crisi dell'indotto, le lotte del sindacato. Tra i figli di quelle notte, le forze del padronato. Le botte, i patti di stato, le lotte, il partito armato. Le idee vivono in bilico, hanno un peso specifico. Ogni scelta un'essenza diversa, un peso politico. Venivano al dunque le purghe, i processi nelle aule bunker, i sequestri, le punte. Luca guarda un uomo, vede un simbolo. L'idea che fonda la lotta cresce, lo forgia. Ogni idea che può essere forza può essere forca. Luca si informa, la meta precede la folla. La sete segreta nell'ombra, la fede cieca nella colonna. A vent'anni l'idea è una trama distorta, una tana illusoria. Dopo l'impatto del taylorismo sul terrorismo, l'idea è una dea che guarda la storia e non ricorda che l'unico posto cui porta il carcere a vita o la tomba. Quindi quando farai fuoco non lo guarderai mai. L'idea si è fusa alla mente. Solo un volto sullo sfondo e tu non sparerai, sai. Sarà la musa insolente. Che farai mai? Io non lo so, so. Morire un giorno dei più chiari. La mia lo sa, sai, ma un uomo no, no. Per te le idee, ma sì, ma guai.
Mamma, hai visto quanto è triste Torino quando piove? In una stanza vuota, una pro in calibro 9. Mi hai detto, ricordati chi sei sopra quel vagone. Per essere voce di tutti ho cancellato il mio nome. Vorrei dirti una speranza, rosso sangue dentro il fumo nero. Scende per le strade per dare l'assalto al cielo. Ho lasciato la paura e la pietà con te su quel treno. Per non avere più niente per cui tornare indietro. Ci sono stato all'inferno, diviso tra angeli e schiavi. Per un tozzo di pane la vita sudava via dalle mani. Il lavoro nobilita i capi, il guinzaglio mortifica i cani. La lotta si solidifica, gli slogan diventano spari. Il chiodo nella testa si è piantato troppo in fondo. Non voglio ciò che è mio, ma tutto ciò che è nostro. Sto affacciato alle finestre del subconscio. Sono diventato un mostro per trasformare la realtà in un sogno. Vorrei dirti dei compagni, di via Fani e dei pestaggi. Una brigata di fantasmi con i documenti falsi. Di come puoi guardare un uomo in faccia e poi sparargli. Un sacrificio necessario per salvare tutti gli altri. Poi visto che è successo abbiamo perso. Quelle idee ci sono marcite dentro. Il vento sa di ghiaccio porterà l'inverno. Quella notte ho fatto un sogno così bello che da allora sono ancora sveglio. Sento la tua voce che mi chiama nel silenzio. Il sogno mi vuole morto, finalmente mi addormento. E il brutto che non so ancora se mi pento.
E allora, con la stampa rassegnata di Radio Wombat, torniamo anche questa settimana a parlare di GKN, di quelle che sono le sorti della fabbrica, di quello che è il processo di reindustrializzazione dal basso che gli operai, le operaie, i solidali, il territorio, le intelligenze anche universitarie, accademiche, ingegneristiche, che in questi anni hanno lavorato appunto per tentare una fuoriuscita da questa dismissione, crisi industriale che sta diventando anche e propriamente una speculazione, hanno continuato a battagliare e a dare filo da torcere alla proprietà. Giovedì 21 di marzo, un momento sicuramente importante, forse di svolta, siamo di fronte insomma a fatti assolutamente incresciosi, e infatti nel pomeriggio, ripeto, di giovedì 21 di marzo, il collettivo di fabbrica dirama un comunicato, una chiamata, un alert, una call di solidarietà per tutti coloro che appunto in questi anni si sono stretti intorno alla fabbrica. Succede che la proprietà, non rassegnata all'idea che degli operai prendano la parola, vogliano tracciare le linee guida del proprio futuro anche lavorativo, manda addirittura una compagnia di vigilantes ai cancelli della fabbrica. Chiaramente la cosa non sta nel gioco delle parti di sempre, che si è configurato comunque nella sua drammaticità, ma questa volta si fa un passo oltre. La chiamata solidale a cui hanno risposto tante persone, uomini, donne, lavoratori, lavoratrici, studenti, studentesse di questo nostro territorio, come hanno fatto tante volte, l'hanno fatto anche giovedì sera. Noi appunto vorremmo sapere, oltre e al di là di quello che stiamo guardando sui giornali di cronaca locale, perché questo è un po' l'obiettivo e la struttura della nostra trasmissione, quella di partire dagli spunti di cronaca locale, appunto controbatterla dando la parola a chi conosce la situazione ovviamente dall'interno e ovviamente meglio di tutti e di tutte, che sono i lavoratori e le lavoratrici del collettivo di fabbrica e anche tutti coloro che solidali hanno risposto alla chiamata di giovedì. Partirei appunto con Milena, che ha risposto per l'appunto giovedì alla chiamata solidale, per raccontare proprio quello che è successo giovedì, perché anche qui si vedono ricostruzioni fantasiose e è bene invece tenere i piedi per terra e affidarci a chi la solidarietà l'ha portata con il proprio corpo, con la propria testa, ed era lì. Che è successo insomma giovedì sera e da che cosa insomma ha preso le mosse questo alert, questa chiamata solidale che il collettivo di fabbrica ha diramato nel pomeriggio di giovedì? A te un po' la parola per raccontarci appunto quello che è successo in questa giornata cruciale di giovedì, dalla quale, come è stato scritto, non si torna assolutamente indietro.
Ma senti, io ho fatto tutta la vita da precaria, e tutta la mia vita è stata un passaggio da un incubo all'altro di lavori con contratti fatiscenti, con contratti allucinanti, dove non sapevi quando, cioè sapevi quando iniziavi ma non sapevi quando finivi, e quindi anche essere costretti a incastrarli uno sull'altro, così almeno se ti mandavano via da una parte te ne rimane un'altra. Dopo una vita del genere, ovviamente viene da sé che quando senti dire di licenziamenti aberranti come quelli che succedono purtroppo tutti i giorni, in particolare uno che ti succede accanto a casa, è ovvio, e ti viene distinto, specialmente sull'esperienza che hai avuto sulla tua pelle, ti viene distinto di essere solidale. E quando c'è una realtà dove i lavoratori reagiscono all'ingiustizia e alla schifezza, sia legislativa, quindi legale, che illegale, come sta succedendo in questo momento nella ex GKN, dove la proprietà si sta muovendo in modo anche illegale e nessuno gli fa niente, perché come ti muovi te e fai qualcosa e puzza anche di illegalità, poi magari finisci in un'aula di tribunale e viene fuori che illegale non era, ti fanno un mazzo così. Quando c'è un padrone come Borgomeo e fa delle cose illegali, nessuno gli dice, ti viene ovviamente da correre, andare lì e cercare di essere utile e dare una mano, anche solamente come senso di ingiustizia. Quindi giovedì, come da quasi 3 anni a questa parte, i ragazzi e le lavoratrici di quella fabbrica hanno chiesto un aiuto al territorio e siamo andati a vedere cosa succedeva e di che cosa potevano avere bisogno. E quindi niente, io personalmente ho assistito a una situazione tranquillissima, dove eravamo tutti lì fuori dai cancelli a vedere che cosa succedeva. E c'erano dei vigili, insomma polizia urbana, c'era qualche carabiniere, poi c'erano dei rappresentanti del consiglio comunale e del comune, dell'amministrazione comunale del comune di pertinenza Campi Bisenzio. Eravamo lì, poi c'erano dei giornalisti, eravamo a discutere, a chiacchierare, ci raccontavano che cosa era successo, cioè sbigottiti da questo attacco da parte di una proprietà assente, boicottatrice, illegale, che manda questa gente, brutti ceffi, sinceramente, quelli sì che erano proprio dei brutti ceffi. E al quale, cioè quello che ho assistito io era di persone che quando hanno finito di fare non so cosa dentro la fabbrica, sono venuti lì ai cancelli, hanno detto, ho sentito con le mie orecchie, ah non vi preoccupate, faremo una relazione positiva perché abbiamo visto che qui la fabbrica è curata a partire dalle zone verdi delle aiole, tutte curatissime, la fabbrica è pulita, è tenuta benissimo, non ci sono assolutamente criticità a livello di sicurezza, dove c'è il tetto che perde acqua avete avuto l'accuratezza di mettere dei dispositivi per raccogliere l'acqua in modo tale che non ci fossero delle situazioni a rischio, e quindi noi possiamo dire che adesso ce ne andiamo via tranquilli e vi ringraziamo anche di averci fatto fare il nostro lavoro. Sono montati in macchina con noi che salutavamo e li abbiamo anche scherzosamente applauditi, con loro che uscivano dal cancello della macchina della fabbrica con questa macchina, salutandoci da dentro serenamente, tranquillamente, ed eravamo anche contenti che fosse andata così, quando a un certo punto qualcuno guarda nel cellulare l'ANSA, dove c'era scritto che sono stati presi a bottigliate, a sputi, a manate. Siamo rimasti di sasso. Cioè, questa è l'ipocrisia, questa è la voglia di attaccare, invece che collaborare per fare crescere e andare avanti una situazione lavorativa. Seriamente, ci sono questi giochini di giornalisti mercenari di merda e poi anche di veline che vengono passate, ipocrite, bugiarde, che cioè, uno non capisce, oppure capisce perfettamente che invece di avere un interesse comune, collettivo, nazionale di far andare avanti il lavoro, vengono fatti dei giochi politici schifosi sulla pelle della gente.
Bene Milena, ti ringraziamo tantissimo per la tua testimonianza, il tuo racconto di cose veramente viste e vissute, che ora tra un po' insomma andremo a confrontare con quelli che invece sono stati gli articoli usciti sulla stampa, perlomeno il giorno successivo. Oltre alla testimonianza di Milena abbiamo con noi anche Michele, un compagno che ha lavorato, diciamo che lavora, diciamolo così, in GKN per tanti anni, ha avuto anche dei ruoli di responsabilità per quanto riguarda la sicurezza, e ci sembra che proprio in un momento in cui la proprietà, il liquidatore, insomma il solito Borgomeo, sta cercando di spostare tutta la questione proprio su un problema di sicurezza, lo dico un po' così, ma sembra quasi di assistere a uno dei tanti copioni che si sono giocati in Italia qua e là, compreso ovviamente anche Firenze, nelle situazioni di sgombero dei centri sociali, delle case occupate, delle situazioni autogestite. Sembra veramente di assistere a qualcosa del genere, e si rimuove completamente invece la questione del lavoro e dei tentativi, degli sforzi veramente impressionanti, se ci pensiamo abbastanza bene, che il collettivo di fabbrica e il movimento che il collettivo è riuscito a creare intorno a sé proprio per invece reindustrializzare questo stabilimento. Comunque, torniamo alla questione specifica e andiamo da Michele per sentire appunto qual è la sua opinione su quella che è la situazione attuale, su quella che è la partita che si continua a giocare tra il liquidatore e gli operai. Michele, raccontaci un po'.
Ciao a tutte e a tutti, io sono Michele, ho lavorato in GKN per 20 anni, sono tuttora al libro paga di quella che si chiama oggi QF liquidazione, fra l'altro. Faccio questa precisazione perché appunto nella giornata di giovedì 21 marzo il liquidatore si è presentato dentro lo stabilimento accompagnato da un legale e altri tizi, di cui uno ce lo presenta come l'RSPP, cioè il responsabile del servizio prevenzione e protezione, quindi colui che ha obblighi di legge inerenti alla sicurezza dello stabilimento. Insieme a queste persone c'erano anche altre persone al di fuori dello stabilimento, nella parte opposta verso i gigli, che stavano fermi davanti allo stabilimento e a noi un po' ci avevano anche preoccupati. Però ecco, io in 20 anni che ho lavorato dentro lo stabilimento ho ricoperto anche il ruolo di RLS, cioè il rappresentante lavoratori sulla sicurezza, quindi arrivavo finalmente a confrontarmi con chi ha la delega sulla sicurezza. Fra l'altro, quando ci siamo presentati eravamo vicino a degli estintori ormai scaduti da qualche anno. Ho fatto presente anche certi inadempimenti rispetto a quelli che sono appunto gli obblighi di legge rispetto alle leggi sulla sicurezza. Il liquidatore è stato abbastanza marginale, anche perché un liquidatore dovrebbe appunto liquidare e dovrebbe pagare quelli che sono le spettanze dei propri dipendenti, ecco, viene meno la figura del liquidatore, ma si accentua e si evidenzia appunto quello che è il responsabile del servizio prevenzione e protezione. Anziché preoccuparsi di quelli che sono appunto gli inadempimenti rispetto alle leggi, le persone che erano con loro sono invece andati a cercare la videosorveglianza, quindi dove sono le telecamere, come facciamo a registrare. Questo era il loro intento della giornata. Ci hanno chiesto collaborazione, quindi volevano che noi collaborassimo con loro, anche fornendo appunto certe cose che poi in realtà spettano e sono di competenza aziendale e non certo le nostre. Sono andati via appunto dicendo che la fabbrica è perfettamente conservata, è tenuta oltre che bene anche pulita, quindi soddisfatti sotto questo punto di vista. Però ecco, leggiamo invece delle note dell'ANSA e comunque sui giornali il giorno dopo viene riportato tutt'altro, viene riportato appunto addirittura offese al sindaco, all'amministrazione comunale che era con noi lì presente sul cancello dello stabilimento. E quindi insomma vediamo un atteggiamento della proprietà offensivo, addirittura continua la tiritera dello stabilimento occupato da persone che non sono dello stabilimento, quando in realtà io sono la testimonianza, sono un dipendente ancora a libro paga che non è pagato e non sono un occupante abusivo. Quindi ecco, per quanto ci riguarda dobbiamo respingere assolutamente tutte quelle vergognose menzogne che vengano appunto tralasciate tramite alcuni giornali compiacenti, mi viene da dire. Beh, noi probabilmente vogliamo ritornare a lavorare in quello stabilimento, stiamo facendo di tutto, a partire appunto da una vera e propria reindustrializzazione dal basso che stiamo costruendo noi con un'enorme fatica, ma appunto quello che noi vogliamo è tornare a lavorare in quello stabilimento e non abbassare la testa davanti a certe calunnie che vengano per l'appunto dalla proprietà dello stabilimento. Questo ci dispiace molto. Noi siamo sempre pronti anche ad andare a dei confronti anche al ministero, che comunque sono sempre molto faticosi perché non portano mai a niente, e noi invece siamo arrivati all'esasperazione perché non riscuotiamo ormai da diversi mesi. Vogliamo che si facciano dei passi in avanti. Stiamo portando avanti delle iniziative rispetto anche al working class letterario, insomma ci stiamo un po' muovendo su vari fronti. Evidentemente questo alla proprietà dà molta noia e cerca in tutti i modi di infangare il lavoro che il collettivo di Fabbrica GKN sta faticosamente facendo ormai da luglio del 2021.
Sì, Michele, hai proprio assolutamente ragione. Il lavoro faticoso che il collettivo di Fabbrica sta facendo da luglio del 2021. In molti forse se lo sono scordati, qualcuno invece da quelle orecchie non ci ha mai voluto sentire. C'è un lavoro veramente grande e noi lo vogliamo assolutamente riconoscere, anzi insistere affinché possa arrivare lì dove dice di voler arrivare, cioè alla reindustrializzazione dal basso, con un lavoro che non sia solo un lavoro dignitoso ma anche ambientalmente sostenibile e integrato con i bisogni e le necessità del territorio. Grazie veramente anche a te, grazie ancora a Milena per il vostro racconto dall'interno delle cose, che ci permetterà di guardare con occhi diversi e anche più penetranti quello che invece è uscito sulla stampa, e lo faremo a brevissimo. Prima però vorrei credo di dover insomma lanciare l'appuntamento che forse quando abbiamo raccolto i nostri interventi non era ancora chiaro, forse era ancora un po' ballerino, per cui né Milena né Michele l'hanno detto, evidentemente è diventato ufficiale insomma tra un'ora e l'altra, e quindi il 26 marzo scendiamo a Roma. Ovviamente si parla di andare a Roma per in qualche modo diciamo incontrare il ministero sul futuro di QF ex GKN, per cui ci saranno tutti i soggetti coinvolti, ci sarà un tavolo e la giornata dovrebbe prevedere la partenza alle 7 di mattina, credo, dalla GKN. Comunque ci saranno informazioni più precise, il rientro in serata, questa è un'informazione importante perché si tratta comunque di un martedì e quindi giorno infrasettimanale e lavorativo, per cui insomma un modo democratico e collettivo appunto di dirimere questa vertenza che continua ad andare avanti e che non è certo finita. Quindi questo è l'appuntamento martedì 26. Chi volesse cerchi tra le pagine Facebook, Twitter, Instagram, tutto ciò che può trovare Insorgiamo con i lavoratori GKN oppure Collettivo di Fabbrica GKN. Questo mentre continua e va avanti la preparazione del Festival della Letteratura Working Class, di cui anche Michele ha ricordato l'importanza in termini non solo simbolici ma anche propriamente pratici e di organizzazione. Ora, proprio come più volte detto, guarderemo un po' come la stampa ha trattato nel giorno del 23, quindi 21, 22, 23, un paio di giorni di distanza, quello che è stato il giorno appunto dei Vigilantes. Parto con il Corriere Fiorentino che scrive le condizioni di QF, nessun tavolo finché la fabbrica sarà occupata. Il titoletto, l'avvertenza dell'ex GKN. Jacopo Storni firma questo articoletto, dove appunto si mette in evidenza ancora una volta la questione della sicurezza, per cui se mancano queste condizioni, che secondo l'azienda sono quelle della smobilitazione di fatto del collettivo di fabbrica e di tutto il movimento Insorgiamo, non si fa alcuna reindustrializzazione, per cui mentre i lavoratori sostengono da tempo, ed è la realtà, che non c'è una fabbrica occupata e una mobilitazione perché non c'è il lavoro, questi proprietari, UQF e liquidatori vorrebbero invece sostenere che non c'è il lavoro perché c'è una mobilitazione, rovesciando appunto la realtà a tal punto che è davvero lapalissiano. Il manifesto invece fa un titolo che non lascia insomma spazio al dubbio su quale sia il punto di vista che il giornale sposa: blitz in fabbrica, vigilantes in GKN. Borgomeo deve vergognarsi, anche se il Borgomeo deve vergognarsi è virgolettato, e quindi evidentemente viene messo in evidenza che è una frase che è detta da qualcun altro e non propriamente un titolo del giornale, un modo un po' per addolcire la propria posizione, però un titolo che non lascia, ripeto, spazio ad ambiguità. Da parte sua il collettivo di fabbrica tira le somme: la richiesta di trasformazione da parte della proprietà di un tavolo sociale su GKN in un tavolo di ordine pubblico e la richiesta di fatto a un potere esecutivo di incaricarsi di fare da giudice, giuria e processo alla lotta, viste le denunce nelle procure, compresa la repressione sulla prefettura di Firenze, è quanto di più vicino al fascismo che a noi in vita è capitato di vedere. Questo, anche questo virgolettato, riporta un passaggio del comunicato appunto che GKN aveva fatto circolare, come l'abbiamo chiamato, insomma, per mobilitare, per dare un alert a tutto il territorio, e il manifesto lo ha riportato. La Nazione di Firenze: il liquidatore dell'ex GKN chiede un tavolo per la sicurezza. Ex GKN ha aperto un nuovo fronte al Viminale per la sicurezza. Sindacati operai furibondi. Il liquidatore Gianluca Franchi avverte: nessun confronto finché non sarà ripristinata la legalità. FIOM: dall'azienda all'ennesima provocazione. Il ministro Urso richiami QF al rispetto dei tavoli. Quindi, insomma, come ho detto poc'anzi, a me veramente ricorda il tentativo di cucire l'abitino, diciamo, a una realtà autogestita occupata, un copione che abbiamo visto tante volte per appunto gli spazi autogestiti, le case o più propriamente forse gli spazi sociali di aggregazione, quindi i centri sociali o case che svolgessero anche funzioni di questo genere, cose che magari abbiamo visto più recentemente rispetto alla storica distinzione tra case occupate e centri sociali di aggregazione e attività. Il tema della sicurezza che appunto viene agitato, quindi si vuole, addirittura si va al Viminale. Ora io questa cosa non so come andrà a finire, se veramente gli daranno ascolto. Di fatto la proprietà invoca uno sgombero, la parola sgombero si vergognano forse a metterla troppo in evidenza, ma è così e lo capisce anche i bambini che vanno in classe con il mio figliolo e fanno la terza. E vediamo se veramente gli daranno soddisfazione, anche perché, e questo è una così una banale riflessione personale, però anche questo qualcosa dice: se dovessero in qualche modo dargli retta su questo, ci sono anche dei costi. Quindi il paradosso dei paradossi in tutta questa vicenda, alimentata dalla vergogna e mossa dalla più totale ingiustizia sociale e di classe, è anche quello che, mentre i lavoratori chiedono per la reindustrializzazione una presa di responsabilità politica, ma anche un investimento pubblico, va a finire che invece l'investimento pubblico, che si sostiene non essere possibile per reindustrializzare lo stabilimento, invece la spesa pubblica invece si può accollare le spese per il ripristino della legalità. Ovviamente chi tra voi ci ascolta, crediamo assolutamente non siate così sprovveduti e ingenui, ma si capisca perfettamente che tipo di partita si sta giocando dentro la CKN fin dall'inizio della vertenza. Non si gioca ovviamente solo la questione di questa fabbrica, ma per come il movimento si è caratterizzato, per l'attenzione che ha avuto, per la capacità di essere snodo e articolazione politica di tante altre vertenze sulle quali non ha mai preteso di istituire, diciamo, come si potrebbe dire, un'egemonia o una direzione politica, ma con le quali però ha avuto la capacità di interloquire, di essere presente, di portare linfa e alimentare e alimentarsi. Ovviamente si sta giocando una partita che è più generale sui rapporti di forza, e senza mitizzare questa vertenza, io personalmente, questa è una mia personale riflessione, credo che sia assolutamente vero quello che gli operai hanno ripetuto tante volte nei loro interventi, per cui se si perde in GKN, in che modo ci presentiamo alla prossima vertenza per dire cosa si può fare e cosa dobbiamo fare? Se dopo ormai si va per i 3 anni di mobilitazione a questi livelli, di interventi solidali come ci sono stati, di iniziative della profondità, dello spessore politico, culturale, simbolico, e con le partecipazioni che ci sono state, con le manifestazioni partecipate che abbiamo visto, con un'occupazione di fabbrica e un'autogestione, uno stato di mobilitazione permanente che va avanti da così tanto tempo, si arriva a vedere il governo che attraverso il Viminale davvero utilizza fondi e strutture e dispositivi apparati per la sicurezza, per uno sgombero e per ripristinare quella che loro chiamano legalità, che poi altro non è che la più totale ingiustizia di classe, mi sembra, se non proprio ovvio e lapalissiano, ma comunque assolutamente difficile che altre vertenze possano nascere, o comunque anche se dovessero nascere, perché certamente i problemi non finiscono con GKN, certamente gli orizzonti di possibilità sono molto più ristretti di quanto invece sarebbero in caso di una vittoria. Mi sembra che questa consapevolezza, diciamo, il padronato, il governo, gli apparati e, diciamo, le intelligenze padronali ce l'hanno ben chiara. Speriamo che d'altra parte continui ad essere chiaro quanto è stato fino a qui questa partita anche per i subalterni come me, come noi, come voi che state ascoltando. Per cui con GKN fino alla vittoria, è proprio il caso di dirlo, e con questo direi che la nostra stampa rassegnata per questa settimana si può chiudere, rimandando ancora e per l'ultima volta all'appuntamento di martedì 26 per andare a Roma per e insieme a GKN. Chi potesse consultare le pagine social o cercare anche solo Collettivo di Fabbrica GKN su un qualunque motore di ricerca per arrivare ai riferimenti in rete più vicini e più prossimi, e sapere sia dell'appuntamento di martedì 26, ma anche di ciò che si sta preparando, e sono tante le iniziative a ribadire e a ripartire proprio dal Festival della Letteratura Working Class, che al di là della questione delle presentazioni dei libri, della vendita dei libri, di quello che è il ruolo della casa editrice Alegre, che in qualche modo lo maneggia, e l'aspetto letterario di questa vicenda, che è certamente interessante, ma che non esaurisce la proposta e l'iniziativa, che invece va al di là e va ancora una volta a insistere sul tentativo di rovesciare i rapporti di forza tra GKN e il liquidatore, ma tra noi che siamo 99% e siamo i creatori, le creatrici della ricchezza sociale, e coloro che invece sono l'1% e sono coloro che ce la espropriano, ce la rubano per trasformarla poi in oggetti di lusso e vite al di là di quelle che sono le nostre possibilità. Vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima settimana, sperando che tutto sia regolare anche nella mia vita personale, che mi dia il tempo di dedicarmi a questa cara e amata stampa rassegnata. A tutti e a tutte voi, ciao!